La comparsa della scrittura porta un salto di qualità tale nella storia umana che segna il passaggio dalla preistoria alla storia. La civiltà umana entra nella storia nel 3500 a.C. circa, grazie alla scrittura. La misurazione del tempo in sé, da un punto di vista strettamente cronologico, è un fatto culturale ed avviene sulla base di un evento determinante per la nostra cultura, cioè la nascita di Cristo. Per una parte dell'umanità, nemmeno maggioritaria, l'anno zero coincide con la nascita di Cristo. Da quell'evento si conteggiano gli anni avanti Cristo e dopo Cristo. Si tratta quindi di uno spartiacque puramente culturale. Dobbiamo pensare alla storia come ad una enorme anamnesi. Questa parola di origine greca deriva dal lessico medico. Un buon medico, infatti, per fare una buona diagnosi, deve conoscere la storia del proprio paziente, cioè fare una buona anamnesi. Così, analogamente, se vogliamo studiare la storia, dobbiamo conoscere la storia della società e dei suoi malanni, ovvero il degrado ecologico, i movimenti migratori importanti, la delinquenza, la corruzione, lo sfruttamento, la disparità nell'accesso alle risorse e all'educazione. Tutti questi problemi che inquietano l'uomo contemporaneo, che la politica, cosa nobilissima da non confondere coi politici, dovrebbe risolvere, sarebbero da sottoporre ad una seria diagnostica. Una buona e seria analisi dello stato delle cose deve necessariamente ricorrere ad una anamnesi, ovvero ad un ritorno al passato, a quelle cause che hanno prodotto certi danni sociali, certi effetti non desiderati. Perciò, un bravo medico risale a ciò che hai mangiato ieri sera, se hai mal di stomaco, oppure agli anni passati della tua vita, per capire se hai sofferto di particolari patologie o quant'altro, fino ad arrivare ai tuoi genitori per capire se c'è una causa genetica delle tue malattie. Grazie alla genetica, infatti, oggi possiamo fare delle buone diagnosi e spesso anche delle accurate prognosi. Quindi la diagnosi del presente ha bisogno dell'anamnesi del passato per poter predire una correzione, un miglioramento, che possa prevedere un futuro di risanamento più o meno lungo ed efficace. Questa visione del tempo, che è data dal presente, passato e futuro, è una visione intrinseca alla nostra cultura. Tuttavia, non tutte le culture hanno questa visione del tempo, questa disposizione degli eventi nel tempo. La nostra è una visione sostanzialmente lineare del tempo. Nella nostra immaginaria linea del tempo, noi non abbiamo una successione meccanica del tempo come quella dell'orologio. Questo succede perché, in realtà, l'uomo, man mano che procede e dal presente si interroga sul passato, dimostra di essere uno storico contemporaneista. Ogni uomo, come ogni storico, non può che vivere la propria contemporaneità. Egli risente, in quanto figlio del proprio tempo, del clima, dei problemi e delle intuizioni che ci si pone nell'epoca a lui contemporanea. Facciamo un esempio. Tutti i regimi totalitari hanno, in generale, bisogno di crearsi la storia che più gli conviene per la sopravvivenza del proprio regime. Quindi impiegano mezzi e strumenti economici per esaltare solo certi elementi del passato, focalizzandosi solo su di essi. Si sottacciono quindi gli aspetti disturbanti, gli aspetti meno belli delle invasioni, dei colonialismi, delle stragi in nome della propria, diciamo così, supposta superiorità o diritto. Perciò possiamo dire che l'autorappresentazione è un elemento importante per chi detiene il potere, ma spesso anche per coloro che lo subiscono. La storia, perciò, viene spesso raccontata su misura. Come su misura, se la raccontano spesso le persone l'un l'altra, espungendovi tutto ciò che può disturbare la narrazione, atta a creare una bella immagine di sé. A livello sociale, quindi, si ripercuotono i ragionamenti, le paure, le ansie di tutta una comunità, investendo di ciò anche la visione del passato. Man mano che l'uomo procede, nel corso del tempo, investe energie, cultura, ricerca, proponimenti, in alcuni aspetti piuttosto che altri. Ad esempio, sulla Rivoluzione francese, ci sono una marea di libri, vista l'importanza dell'evento nella nostra storia. E se anche un giorno venisse meno dal nostro punto di vista di europei l'importanza di quell'evento, è chiaro che quell'evento per la sua forza, per inerzia, continuerà sempre ad essere molto presente. Ciò a causa dei grandi investimenti fatti da generazioni di uomini che hanno prodotto studi e ricerche sull'evento. Tali e tanti investimenti che faranno sì che non potremo dimenticarci di quell'evento. Quindi, lo studio e la ricerca come investimento culturale costituiscono una premessa di interesse che permane. Tuttavia, alcuni storici non sono d'accordo. Nasce quindi un altro tipo di ricerca storica. Una ricerca che invece di parlare di re, imperi e battaglie, parla della storia delle culture. Allora, durante gli anni 30 e 40 del secolo scorso, gli aeroplani cominciano a sorvolare per motivi prettamente militari i territori e a fotografarli per sapere dove porre le difese in caso di attacco dei nemici. Tuttavia, le foto rivelano anche come sono disposti i campi, solitamente a strisce lunghe, questo soprattutto in Francia. Gli storici allora scoprono che i campi lunghi servivano per ottimizzare il lavoro di aratura dei contadini, una tecnica di organizzazione del lavoro. Guardano anche gli archivi e i lasciti testamentari. Scoprono allora una storia della società e dell'agricoltura e capiscono che, al di là dei cambiamenti delle forme politiche di governo, queste strutture permangono. C'è una parte della nostra storia che ha strutture permanenti. Parliamo quindi di storia profonda. La storia di lungo percorso permane nei secoli. Ci si accorge allora che studiando la disposizione dei campi e le tecniche dell'agricoltura si ha a che fare con tecniche che risalgono a 500-600 anni prima. Lo storico Fernand Braudel chiama événementiel la storia degli eventi rapidi, come la politica, che cambia ogni 50-60 anni, e l'altra, quella più profonda, la chiama storia di lunga durata. L'approccio alla storia, quindi, non può che essere complesso e può andare da quella politica, che cambia con una certa frequenza, a quella della società, o dell'agricoltura, o dell'economia, che hanno dei tempi molto più lenti. Gli stessi interessi economici hanno uno sviluppo più lento della politica, almeno quelli legati alla terra, al latifondo. La storia ha stratificazioni complesse e quando riguardiamo il passato, noi ci troviamo di fronte non ad una linea continua dove ogni evento è riportato, bensì ci troviamo di fronte a periodi di cui sappiamo poco, altri di cui sappiamo pochissimo, altri di cui abbiamo molte informazioni, non solo perché erano periodi di ricchezza e prosperità e quindi di facilità di trasmissione delle informazioni, ma anche perché sono stati oggetto di tanti studi precedenti che hanno valorizzato e concentrato l'attenzione sul periodo. Altri di cui sappiamo pochissimo o addirittura niente. Altri ancora importanti. Questa linea del tempo ha degli addensamenti e delle rarefazioni, quindi. Possiamo anche dire che con Ferdinand Braudel e Marc Bloch nasce un nuovo tipo di ricerca storica, che mette in evidenza aspetti sconosciuti che acquistano quindi visibilità. Tutto nasce da tecniche, strumenti, problemi, possibilità e metodologie diverse che nel corso del tempo via via maturano. Quindi la linea del tempo non è una successione meccanica di eventi, ma vi sono lampi di luce sull'intero quadro, momenti di buio, momenti di lucore. Possiamo allora sapere molte cose di politica e di cultura a seconda del periodo storico. Nell'età medievale, siamo molto legati all'attività della Chiesa, ma la cultura contadina resta silente, nascosta e non lascia documenti scritti. E allora c'è uno storico, Carlo Ginzburg, che va a rivedere i processi che dal 300 al 500 l'Inquisizione fa ai contadini accusati di stregoneria. E veniamo per esempio a sapere dei benandanti, cioè di quegli appartenenti ad un culto pagano sciamanico contadino basato sulla fertilità della terra. Per la Chiesa si trattava di riti satanici. Erano riti che risalivano all'età pre-cristiana. Abbiamo quindi una permanenza incredibile di tradizioni orali e di riti risalenti a quel periodo remotissimo. Nell'Alto Medioevo, infatti, la cultura contadina vive di una vita propria e vede nella presenza della Chiesa una presenza che si sovrappone, una presenza in più, la presenza del potere, alla quale la cultura contadina aderisce per non confliggere con quel potere. Di quella tradizione noi oggi sappiamo qualcosa grazie alle torture dell'Inquisizione. Leggete il Menocchio, la storia del mugnaio friulano processato e giustiziato dall'Inquisizione per eresia. La sua vicenda è stata resa nota dallo storico Carlo Ginzburg nel saggio Il formaggio e i vermi, il cosmo di un mugnaio del Cinquecento. Altrettanto interessante è leggere l'altro libro di Ginzburg, I benandanti, in cui lo storico e antropologo studia questa subcultura. Parliamo di subcultura perché sta sotto, non perché sia meno qualificata. Allora la storia che cos'è? Quella del Papa o quella del mugnaio? Non è anche quella del mugnaio la storia che fa sistema, che organizza il mondo intorno a sé? Quella del mondo contadino che vive ed interagisce oscuramente? Quella delle pratiche, delle tradizioni, modi di vivere, modi di trattare uomini e donne, di trattare i bambini? Quindi che cos'è la storia? La storia è un gran casino. La storia, in qualche modo, parte sempre dal presente e parte tenendo un bagaglio sulle spalle, con il quale lo storico deve misurarsi. Ci sono storie già confezionate, per esempio dai regimi totalitari, che hanno studiato molto certe cose. Dobbiamo allora misurarci anche con la storiografia, che è ciò che sulla storia è stato scritto. Dobbiamo quindi distinguere la fonte storica e il documento coevo, che sia un utensile, un aratro o un qualcosa di simile. Quindi di storiografia, cioè di ciò che è stato scritto dagli storici sull'argomento. Ma ci si appella alla storia, maestra di vita, ma spesso non lo è, per paura di perdere il potere o strumentalmente per legittimare la violenza. Per spezzare la catena dell'odio, allora, bisognerebbe uscire dalla storia e dire stop. Quindi, tornando all'argomento, storiografia, fonte coeva, storia di lunga durata, storia evenementiel del tempo veloce della politica, sono il lato sincronico della storia. Oggi, rispetto al passato, la rapidità dei cambiamenti, la tecnologia hanno molte più immediate conseguenze, anche sugli eventi politici ed economici, di quanto avveniva in passato.